Andiamo al video che abbiamo menzionato prima. Quindi è un video che trovate sulla pagina radio, è in spagnolo, dove qualcuno chiede al Papa.
El Papa dice, traduce il titolo.
El Papa disse che non sabe el por qué Cristo murió en la cruz.
Allora, il titolo del video dice, il Papa dice che lui non sa perché Cristo è morto in croce. Io non so se c'è a morire da ridere o da piangere, ragazzi. Cioè, qui ogni giorno questo qua c'è una sparata. Se non è Pachamama è un altro. Ma insomma, perché non
Chiediamo a Johnny, lo
date
spiega.
un'elemosina e lo rimandate? Dove, da dove viene? Dall'Argentina
Non
lì?
lo so.
Chissà che loro lo riprendono. Allora, innanzitutto, Dio benedica questo. Io non lo conosco, però il suo nome è Loris de Jesus. Loris di Gesù si chiama. Ho ascoltato un minuto, come questo qua si è. Un cristiano dal viso molto sudamericano, simpatico, e insomma zelante, molto scocciato, va bene, si vede che sto papa proprio puntini puntini. E cioè praticamente in questo video vediamo che un giovane, non si vede la persona, un bambino apparentemente fa, o una bambina, fa una domanda al papa sul perché Gesù è morto sulla croce. Tieni conto, un bambino chiede al Papa perché Gesù è morto in croce? Mamma mia, che occasione per predicare il Vangelo
Amen, amen,
e
amen.
concludere in preghiera che tutti accettano Gesù. E questo? Gli ha detto, perché Gesù è morto in croce? Me lo sono chiesto molte volte, io non lo so.
Dice, non lo
Ma
so.
per cortesia, mi devo... Guarda, io non mi voglio arrabbiare, no? Ma insomma, dimmi.
E dice anche. Lo so che io ho studiato teologia, filosofia, però quando mi fanno
E
questa
quello è il
domanda,
problema. E quello è il problema.
però quando mi fanno questa domanda, io sempre dico non lo so, perché anche quando mi chiedono perché Dio ha permesso che suo figlio soffrisse e morisse nella croce, la risposta è uguale, io non lo so.
Io posso capire un satanista, posso capire un ateo che dice perché Dio fa soffrire uno in croce? Persino Maometto dice per misericordia, lui nel suo Corano ha cambiato tutto, il Vangelo e tutto, e lui per mostrare l'amore di Dio ha tolto Gesù dalla croce così che non soffre, poverino, e ha messo Giuda, lui se lo meritava, ma ha cercato di aiutare Dio. Insomma, il giovane evangelista Loris de Jesus risponde al Papa che il motivo è Romani 5, 8, 9, ce l'hai?
Sì, Romani 5, 8 e 9. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira.
E questo è l'inizio, questa è una scrittura che gli ha dato questo Loris de Jesus, Dio lo benedica, e che poi diciamo, si vedeva visibilmente scocciato questo giovane cristiano. Ma come? Ma come? Non sai perché Gesù è morto? Ma che razza di... Lasciamo perdere. Comunque, Loris, bravo ragazzo, ottima risposta. Riguardo al Papa siamo alle solite, ok? È il solito questo qua. Oscure dichiarazioni fuori dal Vangelo, ma non c'è niente di strano se ci pensi, però, eh? Niente di strano, perché non essendo questo cosiddetto Papa, virgolette Papa, un vero credente cristiano, ma solo un religioso, lui non può sapere queste cose, quindi non meravigliarsi, insomma, ecco. Comunque spieghiamolo dalla parola, rispondiamo noi alla domanda dal bambino, dalla parola, per eventuali persone che, non essendo ancora completamente cristiane, neanche loro lo sanno. Ok, lo leggiamo direttamente dalla parola?
Sì.
Allora, c'è le scritture lì, Angela?
Sì, di Isaia 53, da 4 a 12. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Verso 8. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?
Quindi dice al verso 8, a causa dei peccati che Gesù è morto, a causa dei peccati, a causa nostra. Non perché Dio si diverte a vedere una croce. No, no, signor Maometto, egregio, no. Non ha capito bene, non ha copiato bene. Verso 11, mio servo?
Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità.
Si caricherà, si è caricato, ha preso i nostri peccati sulla croce. 12,
perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.
Ha portato i peccati di molti, ha portato i nostri peccati, è morto in croce per i nostri peccati. Isaia 53, 700 avanti Cristo. Per colpa nostra, i nostri peccati. Come poteva il genere umano essere salvato? Non era possibile, per i peccati. E allora serviva uno che veniva a prendersi i peccati, perché se no quando morivamo. Capito? Gesù è morto in croce per questo motivo.
È una domanda. Gesù è venuto e ha predicato il ravvedimento. Perché non è sufficiente che noi ci rendiamo conto del peccato, ci ravvediamo e siamo salvati, senza il bisogno di Gesù che soffrisse sulla croce tanto? Perché non è sufficiente solo un semplice ravvedimento e Dio ci perdona?
Cioè, come tutte le religioni, insomma, che tu fai buone opere e sei a posto.
No, diciamo un ravvedimento sincero, dal cuore, profondo.
Perché Dio è amore, che non ci perdona, evitiamo tutto il calvario e tutto, no?
Sì.
Perché non sarebbe giusto.
Perché no?
Perché il nostro peccato, che era grandissimo, cioè insieme al diavolo, capito, noi, il genere umano, da Medeva, volevano prendere il posto di Dio. Non è un peccato rubato la marmellata qui. Una specie di colpo di stato celeste, nel paradiso, in cielo. In molte parti del mondo persino, questa gente che fa un colpo di Stato, anche per cose minori, li fucilano. Questo era un peccato che, come Dio li aveva avvertiti, veniva punito con la morte. Erano avvertiti. Dio parla una volta. Questa è la parola, la legge e la promessa di Dio. Ti ho dato la scrittura, ce l'hai, Genesi 2?
Sì.
Ti prego.
Genesi 2, 16 e 17. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai.
Ecco, questo qua è la risposta, perché Gesù, doveva venire una persona a morire al posto nostro. Questa persona poteva essere solo Gesù, nessun altro poteva pagare per questo reato, per questo peccato. Quindi pagare come? Morendo, che la paga era quello, la pena era quella, la paga del peccato, la morte. Morire e poi risorgere, ci voleva veramente un Cristo, un essere divino. Allora che succede? Dopo questo comandamento che gli dice: attenzione Adamo ed Eva, spalancate le orecchie, se mangiate di questo, morite. Ok, passiamo alla seconda scena in paradiso. Cambia scenario, cambia la scena. Albero della sapienza bene e male. Sull'albero, chi c'è su un albero?
C'è un serpente.
Un serpentaccio che parlava. E allora leggiamolo. Genesi 3, 1 al 6.
Genesi 3, 1 al 6.
Qui c'è tutte le foto, ragazzi, Adamo ed Eva, da Eva lì col serpente che prende il frutto, poi Eva Adamo. Le foto molto belle qui.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.
Quindi non c'erano equivoci. Era chiaro. Eva sapeva quello che faceva, quindi non è che ha spaccato la bottiglia dal latte. Qui era una cosa premeditata, sapeva quello che stava facendo. E il serpente insiste. Attenzione quando il diavolo insiste, ragazzi.
Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male.
Sei.
La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.
Ok, quindi qui il diavolo arriva con la sua ideologia. Com'è che il diavolo oggi inganna il mondo? Ideologie indù, di questa religione, di quell'altra, ideologie di religioni pagane, ideologie cristiane fuori dalla Bibbia, che oggi ci sono molti perandroni religiosi che la Bibbia è di tutto simbolo. Tutto simbolico, tutto simbolico. Ah sì? È tutto simbolico. Anche Gesù e anche lui. Allora, scusa, cosa si arrabbia? Ma niente, seguiamo il diavolo. Invece Gesù ha citato la Bibbia in continuazione. Ha citato Adamo ed Eva, ha citato il giardino, ha citato il serpente, ha citato Giona ingoiato dal pesce, ha citato Salomone. Gesù ha citato tutta la Bibbia, dall'inizio, dalla creazione. Chi crederemo? A Gesù o a questi pelandroni pieni di fumo? Dove sei?
Ho letto Genesi 2, no, Genesi 3, da 1 a 6.
Ok, brava, hai fatto bene. Quindi sono cascati tutti e due nella fossa, come oggi. C'è il Vangelo squisito, perfetto, cristallino, chiaro, e i falsi profeti trovano nuovi modi, Vangelo di prosperità, invece di costruire la chiesa spirituale che c'è da sudare, costruiamola col cemento, con i mattoni, se meno fatica. Quindi cercano vie traverse. Genesi 3, 17, 19, andiamo lì.
Genesi 3, 17 a 19. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita.
Capito? Il suolo viene maledetto dalle opere degli uomini. Per questo wow. Che i pesci muoiono, i pesci, i delfini, le balene si suicidano, gli uccelli cascano giù come neve, come fiocchi di neve, si suicidano, il mondo viene maledetto anche progressivamente in base ai peccati progressivi del mondo. Con più il mondo è malvagio, con più il mondo viene maledetto dalla disobbedienza dell'uomo. Le maledizioni sulla terra sono collegate alla disobbedienza degli uomini. Gli esperimenti atomici stanno prendendo tutto il petrolio, il gas dalla terra, l'oro, l'argento, lo zinco, le miniere che... Cosa fanno le miniere? Inquinano i corsi d'acqua. Ci vuole un mare di acqua per purificare i metalli preziosi. E, l'aria è inquinata, non puoi più respirare. Se guardi le statistiche mediche dicono che le malattie sono salite moltissimo in posti come la Cina ed altri che sono così inquinati, l'aria è così inquinata. C'ho gli amici in Germania e mi hanno detto: noi qui l'acqua non la beviamo, compriamo acqua imbottigliata, perché la Germania è molto commerciale, molte fabbriche, i terreni sono inquinati, l'Italia è lo stesso. Il mondo è sotto la maledizione, non di Dio, degli uomini. Avanti.
Verso 18. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Genesi 3, 17 a 19.
Quindi Dio non poteva contraddire, spezzare la sua parola, perché sennò tutto il suo regno crolla, tutto il regno di Dio crolla se crolla la parola di Dio. Quando si è scoperto che il Vangelo di Karl Marx, la verità di Karl Marx, il comunismo, era falso, il comunismo è crollato. Non c'è un posto al mondo, neanche uno, sfido chiunque a dimostrarmelo, dove il comunismo ha funzionato, perché la parola di Karl Marx è satanica, è falso. Promettere tutto ai poveri perché i ricchi sono cattivi, i ricchi saranno egoisti quanto vuoi, ma non è uccidendoli e derubando le loro ricchezze che risolto niente, perché i poveri diventeranno gli egoisti di turno. Tutto il regno di Dio si regge sulla onorabilità della parola di Dio, la sua infallibilità. Ce l'ha Ebrei 1.
E quindi per questo Dio ha dovuto mantenere la parola, perché ha promesso ai nostri antenati che sarebbero morti se disubbidiscono, e quindi adesso Dio deve onorare la sua parola e mantenere la parola.
Non può spezzare la parola né per amore, né per misericordia, né per grazia, né per supergrazia. Ha promesso, quando mangi questo, che poi non è mangiare un frutto, ma è stato un colpo di stato, un tentativo, va bene? Dio ha detto, voi morirete. Nelle nazioni oggi, normalmente, dove c'era pena di morte, le nazioni l'hanno tolta, ma c'era, in altre nazioni c'è, fai una cosa così e vieni fucilato. Perché Dio non può farlo? E cioè, i satanisti mi dicono, e Dio non deve, e noi siamo più giusti di Dio, noi abbiamo l'ergastolo. Sì, alla fine dell'ergastolo che succede? Muoiono. E allora, cosa è concluso? Cioè, quando c'è una pera marcia, Dio la separa, perché sennò mi contamina tutto il resto. Ebrei 1:3 ci parla che è della parola di Dio che non può cambiare.
Ebrei 1, verso 3. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza.
Ok, questo è Gesù Cristo.
E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1:3.
Quindi dice che qua che egli, Cristo, è lo splendore della sua gloria, sua di Dio, impronta della sua essenza. Noi sappiamo com'è Dio attraverso Cristo. Egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Tutto quello che vedi, io, te, la creazione, i pianeti e le galassie, è tutto sostenuto dalla parola di Dio, Yahweh, che le sostiene attraverso la sua parola che si chiama Cristo. Cerchiamo di capire questo. Non può cambiare una virgola. Quindi quando questi falsi profeti del diavolo, come certi religiosi che dicono la Genesi, è una cosa... allegorico sarai tu, aspetta che ti portano alla tomba e vediamo che da quando diventi polvere se non sei allegorico. Dio non è allegorico, sei tu allegorico, sei tu un simbolo. Ogni virgola è verità. Ah, ma ci sono degli errori di trascrizione, sì, trascrizione, ma non profetici, va bene? Ecco, e allora crediamo ogni parola. Ora, un punto. Dopo aver punito il diavolo e dopo aver punito gli angeli del diavolo per la loro ribellione contro Dio, se Dio non avesse punito Adamo ed Eva e la sua discendenza, noi, sarebbe stato un Dio ingiusto. Verso di chi? Verso il diavolo.
Sì.
Ho capito? Come sì, il diavolo punisce Adamo ed Eva, no? Uh-huh. Quindi Dio, siccome la giustizia, queste cose non le fa. E quindi il diavolo avrebbe avuto un punto per accusare Dio. Vedi? A noi ci manda all'inferno. Adamo ed Eva no. Che Adamo ed Eva li ha creati a sua immagine e somiglianza. Quindi lui preferisce. Dio non dà preferenze. C'è un livello. Come si chiama il livello? La porta. Si chiama la via stretta e diritta. Si chiama Gesù Cristo. Lì anche il diavolo poteva abbassarsi a suo tempo, non ha voluto entrare in quella porta, non ha voluto abbassare le sue corna, la sua cocuzza, e allora va all'inferno. Noi che invece siamo caduti sulla roccia, ci siamo sfracellati, abbiamo polverizzato ogni peccato in Cristo, ci siamo ripulite nel sangue di Cristo, noi siamo salvati. E abbiamo un'altra chance. Qual è l'altra chance? In più. In più, Angela. Forse metti tu macchina che fai in azione.
Diventare sposa?
La sposa. Brava, Angela. Vedo che tuo vapore cervellotico funziona. Quindi, non solo salvezza, ma anche c'è, se siamo fedeli, anche la sposa di Cristo. Però, leggere Marco capitolo 10, no, perdon, Matteo 19, dice, per la salvezza abbastanza mantenere la legge di Mosè. Dice, che mi manca, gli fa il giovane ricco. Se vuoi essere perfetto, sì, vuoi essere perfetto come 12 discepoli. E allora ti manca una virgola, e quella è la virgola. Devi dare tutti i tuoi soldi ai poveri, rivestirti di povertà, di umiltà, e dopo che sei diventato povero, dopo qualunque cosa c'hai, una macchina, un carretto, un aratro, un bue, un asino, una casa, due case, o come Abramo, che era, Abramo era ricchissimo, perché Dio te l'ha dato. Le altre ricchezze del mondo vengono dal diavolo, se non sono consacrate a Dio. Va bene, allora, se non avesse punito Adamo ed Eva, il diavolo avrebbe puntato il dito, cosa che fa ogni giorno, però sbaglia, ma qui avrebbe avuto ragione, e allora Dio non ha potuto perdonarli così. Dovevano pagare il debito era chiaro, mangiate, morite. Beh, dovevano morire, punto. Quindi sarebbe stato un Dio ingiusto se non avesse fatto questo, se non avesse fatti morire, sono morti. Per questo l'umanità, per mantenere la parola di Dio, è diventata cosa è diventata? Mortale. Non era più immortale come Adamo ed Eva, che avevano la vita eterna. Non la salvezza di Cristo eterna, quella non l'avevano, quella l'abbiamo noi. Lui non l'aveva. Lui aveva la vita eterna, come il diavolo, che può morire, per questo può morire, il diavolo può morire come Adamo e morirà nel lago di fuoco. L'ho spiegato questo, che all'inferno non ci sono anime che soffrono.
Quindi l'umanità è diventata indebito verso Dio?
Sì, era indebitata attraverso Adamo. Cioè, essendo discendenza di Adamo, non possiamo essere superiori ad Adamo. Non paghiamo i peccati di Adamo. Non c'è peccato originale di Adamo, lo pago io. No. Ezechiele 18 dice, i figli non pagheranno per le colpe dei padri. Non stiamo pagando i peccati del papà Adamo. No, lui ha pagato i suoi, io pago i miei. Uh-huh. Però essendo figlio di un uomo mortale che muore, io sarò un figlio mortale che muore.
Cioè non siamo meglio di Adamo.
Non siamo meglio di Adamo. Nel frattempo, nel contempo, lì possiamo ravvederci e salvarci in Cristo. Va bene?
E quindi è quello che Gesù ha fatto, ha pagato il debito.
Sì, Gesù ha pagato il nostro debito e quindi ti ricordi la storia dei due fratelli?
Sì.
Ti ricordi la storia che c'erano due fratelli, uno era credente cristiano sincero, l'altro era ateo materialista. Quindi fratello tipo Abele e un fratello tipo Caino. E il fratello credente cercava di far capire al fratello l'amore, il perdono, la salvezza che Dio ci ha inviato tramite il sacrificio di Cristo sulla croce. Però non aveva molto successo che il fratello ateo, così abituato a incolpare tutto e tutti di qualsiasi problema, e non si sentiva colpevole. Infatti oggi parla e dice, ma io non mi sento colpevole, io sono bravo, buono, ma hai ammazzato nessuno. E dice, sì, però, sì, d'accordo, ma non è la salvezza, però devi morire. E quindi un giorno il fratello ateo cosa fa? Partecipa a una rapina e un uomo viene ucciso, inseguito dalla polizia, tracce di sangue sui vestiti. Cosa fa? Scappa, si rifugia a casa del fratello. Allora si butta in ginocchio, aiutami, ti supplico, ho ucciso un uomo. La polizia bussava alla porta. E il fratello credente, come va la storia? È storia vera, nonostante la decisione è difficilissima, e decide di seguire l'esempio dell'amato Gesù. Cosa fa? Gesù si è rivestito dei panni di noi peccatori per salvarci. Allora gli fa, dammi i tuoi vestiti, indossa i miei. Alla fine la polizia entra, irrompe nella casa.
Cioè, cambiano i vestiti tra di loro?
Si scambiano i vestiti. Lui prende i vestiti sporchi di sangue. E allora la polizia vede subito quello col sangue e lo arresta. Ed è il fratello credente con i vestiti di quell'altro colpevole. Arriva al processo. A processo questo fratello Abele, fratello buono, si dichiara colpevole. Vigeva la pena di morte, viene condannato all'impiccagione. Una sola richiesta, che nel momento dell'esecuzione lui chiede, e non prima dell'esecuzione, che una sua lettera venisse recapitata al fratello. E mentre lui sale sul patibolo, un poliziotto allo stesso tempo andava, per mantenere il suo ultimo desiderio prima di morire, un poliziotto andava dal fratello ateo con questa lettera. L'ateo legge le poche righe e c'era scritto così: amato fratello, sono felice di dare la mia vita per te e pagare al tuo posto per il tuo crimine. Forse adesso comprenderai cosa significa il sacrificio di Cristo sulla croce per pagare per tutti i nostri peccati. Amato fratello, se accetterai il suo sacrificio, non sarai più colpevole di nulla. Ti voglio bene, ti amo. Mantieni i tuoi vestiti puliti d'ora in avanti. L'ateo capisce, comprende il messaggio. E per la prima volta il suo cuore si apre all'amore del sacrificio di Gesù. Finalmente, per la prima volta, lo ha compreso. Cade in ginocchio, il suo cuore ateo si apre a Dio. L'amore di Dio lo inonda. Finalmente aveva raggiunto Dio, la verità di Dio. Scoppia in lacrime, si pente dei suoi peccati. Corre dal giudice, gli dice che voleva confessare. Sono io l'assassino, mio fratello è innocente, liberatelo. Ma il corpo morto, senza vita del fratello, era già stato tolto dalla forca. Il giudice gli dice: c'è stato un crimine, un colpevole reo confesso è stato giustiziato, il caso è chiuso. Il fratello credente era morto. Il suo sacrificio fu necessario perché l'altro fratello, l'ateo, capisse l'amore di Cristo sulla croce e che potesse credere in Cristo, la sua anima potesse essere salvata. L'uomo cambia la vita e riuscì a mantenere i suoi vestiti puliti come il fratello gli aveva chiesto fino alla fine. Questa è la storia dei due fratelli.
Amen. Grazie Gesù.
Una storia bellissima.
Grazie Signore.
Storia vera, raccontata come vera, nel nome di Gesù
Amen.
Cristo.
Grazie.
Questo che Gesù
Grazie,
ha fatto.
Signore.
I satanisti, i gruppi satanici accusano Dio di mancanza d'amore verso suo figlio. Lui vuole sacrifici di animali perché si divertì a vedere animali morti, quindi poi il figlio morto. I poveri satanisti, come un certo biglino, che la racconta così lui, che Dio ha bisogno di vedere sangue morti. No, caro, quello è il diavolo. Accettava sacrifici di animali per evitare che morissero loro. È un po' come la sanatoria oggi. Se tu paghi una multa, non ti buttano giù una casa. Ecco. Quindi la morte in croce del Salvatore è necessaria per... innanzitutto pagare per i nostri peccati, secondariamente mostrarci la necessità del pentimento perché sono stati i nostri peccati che hanno costato la vita a Gesù. Terzo punto, mostrare la resurrezione, cosa impossibile senza la morte del resuscitato, appunto, Gesù. In conclusione, amici, cari amici, se qualcuno avesse la miracolosa occasione, qui ci vuole il miracolo, di incontrare l'onorevole pontefice argentino, se potrebbe spiegargli queste cose o alcune di queste cose, insieme alle scritture, e offrirgli la salvezza, che è la stessa anche per i papi.
Amen, amen.
Atti capitolo 10.
Atti 10, 34 e 35. In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito.
Anche Romani 10 ce l'hai?
Romani 10, 9 a 13. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, 9 a 13.
Gloria a Dio, fratelli.
Amen.
Grazie Signore.
Grazie,
cerchiamo di capire bene perché Gesù è morto, perché il suo sangue ci salva, perché la croce ci salva. Non è il pezzo di legno della croce, è il sacrificio di Gesù, è il suo pagamento per i nostri peccati, è la sua espiazione. È uno che paga il tuo debito così che non lo paghi tu. E il nostro debito, la somma del nostro debito assommava alla morte. Qui ci voleva uno che moriva al tuo posto, affinché la giustizia di Dio fosse stata soddisfatta e il diavolo non avrebbe potuto puntare il dito contro Dio e dire a me mi mandi all'inferno e a quelli là invece li ha salvati così, senza pentimento. E chi paga il loro peccato? E allora Dio, e non solo mi ha dato un angelo, un essere celeste, un essere divino, no. No. Siccome la vera Chiesa è chiamata a essere la sposa di Cristo, solo Cristo poteva andare. Perché se mia moglie è condannata a morte e io voglio salvarla, non mando un mio amico, certamente non mando Giuda. È il mio posto di dare la vita per lei. Dio mi dovrà dare la grazia. La mia carne, il mio egoismo dice no. Però Gesù in me dice sì, la mia anima deve decidere. L'anima di Gesù ha deciso, vado io, nessuno mi toglie la vita, disse Gesù, la depongo volontariamente. Guardate di che grande amore che ci ha amato il Figlio e il Padre. Vi immaginate?
Grazie Signore.
Vi immaginate quanto grazie, sono Gesù. Degni di ricevere la nostra adorazione,
amen.
La nostra il nostro amore, la nostra gloria per loro. Possiamo capire quanto sono meritevoli. Capito? Perché ci inginocchiamo davanti, quando arriveremo in cielo davanti a Yahweh, ci butteremo a terra e dire Signore, come Abramo in Genesi 18, disse io, che non sono altro che polvere. Voglio chiedere al mio Signore.
Amen.
Fratelli, ci sarebbe molto altro da dire.
La tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai, ho analizzato tanto dentro di me. E ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io lo dono a te. Apro differente il mio vedere e pensare, voglio donare tutto il che sento in me. Ora comprendo nel segreto ti cerco, apro l'anima e parlo con te. In un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so. E ora io dono a te. Apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare. Non ho convinto che in me tutto tu trasformi. Te, troppo grande il tuo.